In Germania, ministri e politici come Karl Theodor zu Gutenberg o Annette Schavan, nel corso della storia recente, si sono dovuti dimettere per aver plagiato le opere altrui. E comunque c'è qualcosa che stride moltissimo. Un alunno copia da Wikipedia o dal web perché l'insegnante è privo di empatia, ma un professore universitario è libero di farsi sgamare nell'atto malcelato del copia e incolla, magari empatico, e può copiare senza citare nessuno. Ma adesso, con l'avvento delle tecnologie e dell'intelligenza artificiale, il problema dovrebbe essere risolto. Del resto, fu lo stesso Galimberti a scrivere: «Vorrei che la gente mi ricordasse all'interno del pensiero simbolico, che è antecedente al pensiero logico metafisico e che rappresenta il caos originario che la logica e la metafisica tentano di arginare. Il pensiero simbolico, che noi attribuiamo solitamente ai primitivi, è in realtà la base della nostra psiche e della nostra cultura. Siamo diventati iperrazionali per difenderci da questa dimensione simbolica del sacro, del dionisiaco. Ecco, io mi ritengo un buon testimone della dimensione simbolica, in cui il concetto fondamentale non è l'equivalente generale, ma l'ambivalenza delle cose». Per cui, senz'altro molto meglio l'intelligenza artificiale. Se l'intellettuale non può picconare il sistema scolastico, può almeno tentare di stravolgerne l'essenza attraverso il picconamento di stile cossigliano dei suoi programmi ministeriali. La scrittrice Susanna Tamaro, autrice del bestseller italiano e mondiale Va dove ti porta il cuore, ingiustamente sopravvalutato, ha avuto modo di dichiarare di recente al Salone del Libro di Torino 2023: «Ci sono testi davvero difficili e anche brutti. Basta con verga. Come si fa a fare appassionare i ragazzi alla lettura con verga? Ai ragazzi bisogna far leggere cose che fanno loro eco dentro. Cose moderne, contemporanee o no, ma che sono adatte per i ragazzi. Non si può far leggere verga. Lo odiavo già io alle medie. Basta!» Non ci sono dubbi che Verga sia un autore di non facilissimo approccio, come non ve ne sono che i suoi testi non siano affatto brutti. Non lo sono i romanzi del ciclo Verista, I Malavoglia, Mastro Don Gesualdo e l'incompiuto La Duchessa di Leira, di cui ci rimangono due soli capitoli che stanno lì a testimoniare l'estrema capacità creativa del catanese anche negli ultimi mesi della sua esistenza terrena, e non lo sono neanche quelli precedenti del periodo milanese, da Eros a Eva, passando per quello snodo letterario imprescindibile che è Storia di una capinera, alla lettura del quale la Tamaro, consapevole evidentemente di averla detta grossa assai, si è fatta provvidenzialmente ritrarre fotograficamente nel tentativo di ripristinare una verghiana verginità ormai irrimediabilmente deflorata. Se non puoi batterli, unisciti a loro. Alle medie è comprensibile e legittimo odiare Rosso Malpelo, ma all'età della Tamaro scommetterei, e senza tema di perdere, che una persona non è più alle medie, che ha maturato un gusto letterario diverso e una capacità critica più approfondita, o almeno dovrebbe esserci riuscita. Il caso dello svarione di Susanna Tamaro è interessante ed esemplare perché pone l'accento su due questioni, una di ordine letterario e l'altra di ordine didattico. A. Se si deve far leggere esclusivamente qualcosa di adatto ai ragazzi, non resta che buttarsi sul libro Cuore e su tutti i titoli dei classici che si regalano per la comunione o la cresima ai nostri giovani, Piccole donne o Il giro del mondo in 80 giorni, per esempio, che non sono affatto libri per ragazzi, bensì per adulti. Per anni sono state fatte leggere agli alunni delle medie, come le chiama la Tamaro, le opere di Silone, Calvino, Viganò, Cassola, ma anche lo stesso Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa o anche il Don Camillo di Guareschi, perché no? Principessa di tutte le letture, se questo è un uomo di Primo Levi. Tutte queste letture non appaiono esattamente concepite, almeno in origine, per studenti di 11-14 anni. Sono difficili, certo, e la proposta di farle fuori assieme al creatore di Nedda e della Lupa, che più che una proposta, almeno per i novecenteschi, è una realtà, serve esclusivamente a legittimare una credenza sulla scuola estremamente diffusa, ovvero che l'istruzione pubblica non possa e non debba educare alla difficoltà, alla noia, all'esercizio durissimo del dire mi piace o non mi piace, e a quello ancora più intricato di motivare adeguatamente le proprie posizioni, al superamento di certi limiti personali, anzi che tutto debba essere cucito addosso e su misura, tanto lo si butta via non appena l'alunno cresce, e allora non serve più. B. Si educano i ragazzi più giovani ad avere a che fare non con dei contenuti, ma con dei veri e propri insiemi vuoti, quando va bene, comunicando loro che sì, in fondo qualunque soluzione va bene, Dio o Satana, lo Yin o lo Yang, Stanlio o Ollio, il bianco o il nero, Gianni o Pinotto, Zorro o il sergente Garcia. Tutto purché gli alunni non abbiano un sistema di pensiero personale ed autonomo. Per cui non è raro trovare alla fine delle medie stesse, una volta superato l'esame finale, qualche professoressa annoiata in là con gli anni che dica o peggio scriva frasi inconcepibili come l'alunno dimostra una spiccata propensione per le discipline artistiche. Tuttavia si consigliano vivamente anche il percorso scientifico o in alternativa quello classico. Ed è logico che la gente alla fine non ci capisca più niente. E chi non accetta il fatto che Verga è maestro di vita e di pensiero non merita evidentemente né vita né pensiero. Occorre prestare molta attenzione a questi segnali di pericolo perché indicano chiaramente la direzione in cui la scuola pubblica sta andando a schiantarsi. L'adeguamento acritico e pedissequo alle richieste dell'utenza. Cosa vogliono le famiglie per i loro figli? Un kindergarten? Un parcheggio mattutino? Una zona di ricreazione? Ecco pronti il tempo prolungato, il bar a scuola, le cosiddette attività alternative, non si è mai capito bene a cosa, e soprattutto i progetti. Tanti, tanti progetti per perché bisogna prevenire il bullismo, sì, ma anche favorire l'inclusione di chi sbaglia, perché si deve dare un voto insufficiente se uno se lo merita, sì, ma bisogna anche comunque favorire al massimo il successo scolastico e la piena riuscita di quell'alunno, perché è vero che lo studente ha un 5 in pagella, ma bisogna anche tener conto del fatto che quel 5 può passare senza problemi a 6 per voto di consiglio. Nella valutazione complessiva della personalità dell'interessato, perché è vero che l'istruzione è pubblica e gratuita, ma se si dà una mano alla macchina da soldi delle certificazioni linguistiche, non è poi male, perché è vero che l'uso dei cellulari è vietato per normativa e direttive ministeriali, ma se un alunno ascolta un vocale della madre e risponde durante la lezione, non lo si può certo rimproverare. Su, via dunque un po' di elasticità, diamo corda a queste istanze legittime delle famiglie. Solo che non si sa mai fino a quale punto l'elastico e la corda si spezzino. E allora succedono i disastri. E il disastro più grande consiste nel fatto che sono gli stessi docenti, dirigenti scolastici, personale ausiliario, tecnico ed amministrativo a farsi portapicconi aggiunti al solo scopo di distruggere non il vecchio, ma il nucleo stesso della scuola pubblica. Non per cattiveria, certo, ma per noia, se non addirittura per paura.